Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia.
24esima puntata.
Come discesero dal taxi, in una straduccia del quartiere latino, Marcello alzò gli occhi all'insegna. Le coq au vin si leggeva scritto in lettere bianche su fondo marrone, all'altezza del primo piano di una vecchia casa grigia. Entrarono nel ristorante. Un divano di velluto rosso girava tutto intorno alla sala. Le tavole erano allineate di fronte al divano. Vecchi specchi rettangolari dalle cornici dorate riflettevano in una luce tranquilla il lampadario centrale e le teste dei pochi avventori. Marcello riconobbe subito Quadri seduto in un angolo accanto alla moglie. Più piccolo di lei di tutta la testa, vestito di nero, consultava al di sopra degli occhiali la lista delle vivande. Lina, invece, dritta e immobile in un vestito di velluto nero che faceva risaltare la bianchezza delle braccia e del petto e il pallore del viso, pareva sorvegliare ansiosamente la porta. Ella si alzò di scatto vedendo Giulia e dietro di lei, quasi nascosto da lei, si alzò il professore. Le due donne si strinsero la mano. Marcello levò casualmente gli occhi e allora, sospesa nella luce gialla e senza sfarzo di uno degli specchi, apparizione incredibile, vide la testa di Orlando che li guardava. Nello stesso momento, l'orologio a pendolo del ristorante si riscosse, cominciò a torcersi e a lamentarsi con le sue viscere metalliche e finalmente batté i colpi. «Le 8!» udì esclamare Dalina con voce contenta. «Come siete puntuali!» Marcello rabbrividì e mentre il pendolo continuava a battere quei suoi colpi pieni di lugubre e solenne sonorità, tese la mano a stringere la mano che Quadri gli tendeva. Il pendolo batté con forza l'ultimo colpo ed egli allora, premendo la sua contro la palma di Quadri, ricordò che quella stretta, secondo gli accordi, doveva designare la vittima a Orlando e provò, tutto ad un tratto, quasi la tentazione di chinarsi e baciare Quadri sulla guancia sinistra, proprio come aveva fatto Giuda, al quale scherzosamente si era paragonato quel pomeriggio. Gli sembrò, anzi, di avvertire sotto le labbra addirittura il contatto scabro di quella guancia e si meravigliò di una suggestione così potente. Quindi levò di nuovo gli occhi allo specchio. La testa di Orlando era sempre là, sospesa nel vuoto, gli sguardi fissi su di loro. Finalmente sedettero tutti e quattro, lui e Quadri sulle seggiole e le due donne di fronte a loro, sul divano. Venne il cantiniere con la lista e Quadri cominciò con l'ordinare assai minuziosamente i vini. Egli sembrava del tutto assorbito da questa ordinazione e discusse a lungo col cantiniere sulla qualità di quei vini che pareva conoscere molto bene. Finalmente ordinò un vino bianco secco per il pesce, un vino rosso per l'arrosto e dello champagne in ghiaccio. Al cantiniere subentrò il cameriere col quale si ripeté la stessa scena, discussioni competenti sulle vivande, esitazioni, riflessioni, domande, risposte e finale ordinazione di 3 piatti, uno di antipasti, uno di pesce e uno di carne. Intanto Lina e Giulia discorrevano sottovoce e Marcello, gli occhi fissi su Lina, era caduto in una specie di trasognatezza. Gli pareva di udire ancora i colpi smaniosi del pendolo risuonare dietro di lui mentre stringeva la mano a Quadri. Gli pareva di rivedere la testa decapitata di Orlando che lo guardava dallo specchio e capiva che mai come in quel momento si era trovato di fronte al suo destino, come se fosse stato una pietra ritta nel mezzo di un crocicchio, ai due lati della quale defluivano due strade diverse ed egualmente definitive. Trasalì, udendo Quadri domandargli col solito tono indifferente: «Girato per Parigi?» «Sì, un poco.» «Piaciuto?» «Molto.» «Sì, è un'amabile città», disse Quadri come parlando per conto suo e quasi facendo una concessione a Marcello. «Ma vorrei che lei fermasse la sua attenzione su questo punto al quale l'ho già richiamato oggi, che non è la città viziosa e piena di corruzione di cui parlano i giornali in Italia. Lei ha quest'idea sicuramente, e quest'idea invece non risponde alla realtà. «Io non ho quest'idea», disse Marcello un po' sorpreso. «Mi stupirebbe che non l'avesse», disse il professore senza guardarlo. «Tutti i giovani della sua generazione hanno delle idee di questo genere. Pensano che non si è forti se non si è austeri, e per sentirsi austeri si fabbricano delle teste di turco che non esistono». «Non mi pare di essere particolarmente austero», disse seccamente Marcello. «Sono sicuro che lo è. Ora glielo dimostrerò», disse il professore. Aspettò che il cameriere avesse disposto i piatti con gli antipasti e poi riprese: «Vediamo. Scommetto che mentre ordinavo i vini, lei si meravigliava dentro di sé che io potessi apprezzare simili cose. Non è così?» Come aveva fatto a capirlo? Marcello ammise di mala voglia. «Può darsi che lei abbia ragione, ma non c'è niente di male. L'ho pensato perché lei ha un aspetto proprio secondo la sua parola. Austero. Mai come il suo, caro figliuolo. Mai come il suo», ripeté il professore piacevolmente. «E poi, continuiamo, dica la verità. Lei non ama il vino e non se ne intende». «No, a dire il vero non bevo quasi mai», disse Marcello. «Ma che importanza ha?» «Molta», disse Quadri tranquillamente. «Moltissima importanza. E parimenti scommetto che lei non apprezza la buona tavola». «Mangio», incominciò Marcello, «tanto per mangiare», finì il professore con accento di trionfo. «Come si voleva dimostrare? Finalmente lei ha di sicuro una prevenzione contro l'amore. Se, per esempio, in un parco lei vede una coppia che si bacia, il suo primo impulso sarà di condanna e di disgusto, e con molta probabilità ne inferirà che la città in cui si trova, il parco, è una città svergognata. Non è così?» Marcello capiva adesso dove voleva andare a parare Quadri. Disse con sforzo: «Non inferisco nulla. È vero soltanto che probabilmente non sono nato con il gusto per queste cose». «Non soltanto, ma per lei coloro che ce l'hanno sono colpevoli e dunque spregevoli. Confessi la verità». «Questo no, sono diversi da me, ecco tutto. Chi non è con noi è contro di noi», disse il professore facendo una brusca sortita nella politica. «Questo è uno dei motti che volentieri si ripetono in Italia e altrove oggigiorno, non è così?» Aveva intanto cominciato a mangiare e così di gusto che gli occhiali gli erano andati fuori posto dagli occhi. «Non mi pare», disse seccamente Marcello, «che la politica entri in queste faccende». «Edmondo», disse Lina, «cara, mi avevi promesso che non avremmo parlato di politica». «Ma infatti non parliamo di politica», disse Quadri. «Parliamo di Parigi. E concludendo, siccome Parigi è una città in cui la gente ama bere, mangiare, ballare, baciarsi nei parchi e insomma divertirsi, sono sicuro che il suo giudizio su Parigi non può essere che sfavorevole». Questa volta Marcello non disse nulla. Giulia rispose per lui, sorridendo: «A me la gente di Parigi, invece, mi piace tanto. È così allegra». «Ben detto», approvò il professore. «Lei, signora, dovrebbe curare suo marito». «Ma non è malato». «Sì, è malato di austerità», disse il professore, la testa china sul piatto, e soggiunse quasi tra i denti: «O meglio, l'austerità non è che un sintomo». Adesso appariva evidente a Marcello che il professore, il quale, secondo quanto gli aveva detto Lina, sapeva tutto di lui, si divertiva a giocare con lui un po' come il gatto con il topo. Non poté tuttavia fare a meno di pensare che questo fosse un gioco molto innocente in confronto al proprio, così tetro, cominciato quel pomeriggio in casa di Quadri e destinato a finire sanguinosamente nella villa di Savoia. Domandò a Lina, quasi con una malinconica civetteria: Ma davvero sembra così austero, anche a lei. La vide considerarlo con uno sguardo freddo e riluttante, in cui indovinò con dolore l'avversione profonda che ella nutriva per lui. Poi, evidentemente, Lina dovette rifarsi alla parte di donna innamorata che aveva deciso di recitare, perché rispose, sorridendo con sforzo: «Non la conosco abbastanza. Certo, dà l'impressione di essere molto serio». «Ah, questo sì», disse Giulia guardando con affetto il marito. «Pensi che io l'avrò visto sorridere sì e no una dozzina di volte. Serio è la parola». Lina lo guardava adesso fissamente, con un'attenzione cattiva. «No», ella disse poi lentamente. «No, mi sono sbagliata. Serio non è la parola. Bisognerebbe dire preoccupato». «Preoccupato di che?» Marcello la vide stringersi nelle spalle con indifferenza. «Questo poi, non lo so proprio». Ma nello stesso tempo, con profonda sorpresa, sentì sotto la tavola il piede di lei che lentamente e con intenzione prima sfiorava il suo e poi lo premeva. Quadri disse con bontà: «Clerici, non si preoccupi troppo di sembrare preoccupato. Sono tutti discorsi per passare il tempo. Lei è in viaggio di nozze, soltanto questo deve preoccuparla, non è vero, signora?» Sorrise a Giulia con quel suo sorriso che pareva la smorfia di una mutilazione. E Giulia sorrise a sua volta dicendo allegramente: «Forse è proprio questo che lo preoccupa. Non è così, Marcello?» Adesso il piede di Lina continuava a premere il suo, ed egli provava a questo contatto quasi un senso di sdoppiamento, come se dai rapporti d'amore l'ambiguità si fosse trasferita in tutta la sua vita e invece di una situazione ce ne fossero due. La prima, in cui egli indicava Quadri a Orlando e tornava in Italia con Giulia. La seconda, in cui salvava Quadri, abbandonava Giulia, restava a Parigi con Lina. Le due situazioni, come due fotografie sovrapposte, si intersecavano e si confondevano coi vari colori dei suoi sentimenti di rimpianto e di orrore, di speranza e di malinconia, di rassegnazione e di rivolta. Sapeva benissimo che Lina gli premeva il piede soltanto per ingannarlo e restar fedele alla sua parte di donna innamorata, e tuttavia, quasi per assurdo, sperava che questo non fosse vero e che ella lo amasse sul serio. E intanto si domandava perché mai ella avesse scelto tra i tanti proprio questo gesto di complicità sentimentale così tradizionale e così grossolano. E una volta di più gli parve di trovare in questa scelta il consueto disprezzo per lui, come per qualcuno che non richiedesse troppa sottigliezza e invenzione per essere ingannato. Lina diceva intanto, pur premendogli il piede e guardandolo fissamente e con intenzione: «E a proposito del vostro viaggio di nozze, ne ho già parlato a Giulia, ma siccome so che Giulia non avrà il coraggio di parlarne a lei, mi permetto di fare io la proposta. Perché non verreste a finirlo in Savoia? Da noi. Noi ci saremo per tutta l'estate. Abbiamo una bella camera per gli ospiti. Resterete una settimana, 10 giorni, finché vorrete. E poi di là tornerete direttamente in Italia». «Così», si disse Marcello quasi con disappunto, «questo era il motivo di quella pressione del piede». Pensò di nuovo, ma questa volta con dispetto, che l'invito in Savoia coincideva troppo bene con il piano di Orlando. Accettando l'invito, essi avrebbero trattenuto Lina a Parigi e intanto Orlando avrebbe avuto tutto il tempo di sbrigarsi con Quadri laggiù in montagna. Disse lentamente: «Per conto mio non ho nulla in contrario ad una gita in Savoia, ma non prima di una settimana, dopo che abbiamo visto Parigi». «Perfetto», disse subito Lina trionfante. «Così verrete giù con me. Mio marito mi precede domani. Anche io devo restare ancora una settimana a Parigi». Marcello sentì che il piede della donna non premeva più il suo. Cessata la necessità che l'aveva ispirata, cessava anche la lusinga. E Lina non aveva neppure voluto ringraziarlo con lo sguardo. Dalina, i suoi occhi passarono alla moglie e vide che pareva scontenta. Poi ella disse: «Mi dispiace di non andare d'accordo con mio marito e mi dispiace anche di sembrare scortese verso di lei, signora Quadri, ma è impossibile che noi andiamo in Savoia». «Perché?» non poté fare a meno di esclamare Marcello. «Dopo Parigi?»
«Dopo Parigi! Lo sai, dobbiamo andare sulla Costa Azzurra a trovare quei nostri amici».
Era una bugia. Non avevano amici sulla Costa Azzurra. Marcello capì che Giulia mentiva per disfarsi di Lina e al tempo stesso dimostrargli la propria indifferenza per la donna. Ma c'era il pericolo che, disgustata dal rifiuto di Giulia, Lina partisse con Quadri. Bisognava dunque correre ai ripari. Fare accettare senz'altro l'invito alla moglie recalcitrante. Disse in fretta: «Oh, a quelli possiamo anche rinunziarci. Avremo sempre tempo di vederli».
«La Costa Azzurra! Che orrore!» esclamava intanto Lina, contenta dell'aiuto di Marcello, allegramente, impetuosamente, con voce cantante. «Chi va nella Costa Azzurra? I rasta sudamericani, le cocotte!» «Sì, ma abbiamo un impegno», disse Giulia con ostinazione.
Di nuovo Marcello sentì il piede di Lina premere il suo. Con sforzo domandò: «Su, Giulia, perché non accetteremmo?»
«Se tu proprio desideri»,
ella rispose chinando il capo. Vide a queste parole Lina voltarsi verso Giulia con un viso inquieto, triste, irritato, sorpreso.
«Ma perché?»
ella gridò con una specie di costernazione riflessiva nella voce.
«Perché per vedere quell'orribile Costa Azzurra? Ma è un desiderio proprio da provinciali. Soltanto i provinciali vogliono vedere la Costa Azzurra. Le assicuro che nessuno esiterebbe al suo posto. Via, via!» soggiunse ad un tratto con una vivacità disperata. «Ci deve essere qualche motivo che lei non dice. Forse mio marito ed io le siamo antipatici».
Marcello non poté fare a meno di ammirare questa violenza passionale che permetteva a Lina di fare quasi una scena d'amore a Giulia in presenza sua e di Quadri. Un po' sorpresa, Giulia protestò: «Ma per carità, cosa dice?» Quadri, che mangiava in silenzio, assaporando, come sembrava, il cibo, molto più che ascoltando la conversazione, osservò con la solita indifferenza: «Lina, tu metti in imbarazzo la signora. Anche se è vero che le siamo antipatici, come tu dici, non ce lo dirà mai».
«Sì, le siamo antipatici», continuò la donna senza curarsi del marito. «O meglio, forse sono proprio io che le sono antipatica. Non è vero, cara? Io le sono antipatica. Si crede?»
soggiunse rivolgendosi a Marcello, sempre con quella sua disperata vivacità mondana e allusiva,
«di essere simpatici, e invece talvolta proprio le persone a cui si vorrebbe essere simpatici non ci possono soffrire. Dice la verità, cara, lei non può soffrirmi, e mentre parlo insisto stupidamente per averla con noi in Savoia, lei pensa: ma cosa vuole da me questa pazza? Come fa a non accorgersi che non posso sopportare la sua faccia, la sua voce, le sue maniere, la sua persona intera? Insomma, dica la verità, lei in questo momento pensa proprio a delle cose di questo genere?»
Ormai, come pensò Marcello, ella aveva abbandonato qualsiasi prudenza. E se il marito poteva forse non attribuire alcuna importanza a queste accorate insinuazioni, lui, per il quale, secondo la finzione, tutte quelle insistenze erano prodigate, difficilmente avrebbe potuto non accorgersi a chi si rivolgevano in realtà. Giulia protestò, mollemente stupefatta: «Ma guarda che cosa va a pensare! Io vorrei proprio sapere perché pensa queste cose».
«Così è vero!» esclamò la donna addolorata. «Io le sono antipatica».
E poi, rivolta al marito con febbrile e amaro compiacimento:
«Vedi, Edmondo, tu dicevi che la signora non l'avrebbe detto. Invece lo ha detto. Io le sono antipatica».
«Non ho detto questo», disse Giulia sorridendo. «Non me lo sono neanche sognato.
Non l'ha detto, ma l'ha lasciato capire».
Quadri disse, senza alzare gli occhi dal piatto: «Lina, non capisco questa tua insistenza. Perché dovresti essere antipatica alla signora Clerici? Ti conosce da qualche ora, probabilmente non proverà alcun sentimento particolare». Marcello capì che doveva di nuovo intervenire. Gli occhi di Lina glielo imponevano, adirati, quasi insultanti di disprezzo e di imperio. Ella non gli premeva più il piede adesso, ma con una imprudenza allucinata, un momento che lui teneva la mano sulla tavola, finse di prendere il sale e gli diede una stretta alle dita. Egli disse in tono conciliante e definitivo: «Giulia e io abbiamo invece molta simpatia per lei ed accettiamo con piacere l'invito. Verremo senz'altro». «Non è vero, Giulia?»
«Si capisce»,
disse Giulia improvvisamente arresa. «Era soprattutto per via di quell'impegno, ma noi volevamo accettare».
«Benissimo, allora è inteso. Partiamo tra una settimana tutti insieme».
Lina, raggiante, prese subito a parlare delle passeggiate che avrebbero fatto in Savoia, della bellezza di quei luoghi, della casa in cui avrebbero abitato. Marcello notò, tuttavia, che parlava confusamente, ubbidendo, si sarebbe detto, piuttosto ad un impulso di canto, come un uccello che un raggio di sole rallegri improvvisamente dentro la gabbia, che ha la necessità di dire certe cose o fornire certe informazioni. E come l'uccello acquista brio dal suo stesso canto, ella pareva inebriarsi al suono della propria voce, in cui tremava e si esaltava una gioia imprudente e indomita. Sentendosi escluso dalla conversazione tra le due donne, Marcello levò gli occhi quasi macchinalmente verso lo specchio, appeso dietro le spalle di Quadri. L'onesta, bonaria testa di Orlando era sempre là, sospesa nel vuoto, decapitata, eppure viva. Ma non era più sola. Di profilo non meno nitida e non meno assurda, adesso si vedeva un'altra testa che parlava a quella di Orlando. Era la testa di un rapace, senza nulla di aquilino, però di specie triste e inferiore. Occhi profondamente infossati, piccoli, spenti sotto una fronte bassa. Grande naso malinconico e ricurvo, guance incavate, piene di ombra ascetica, bocca piccola, mento rattrappito. Marcello indugiò a osservare questo personaggio, domandandosi se l'avesse già visto. Poi trasalì alla voce di Quadri, che gli diceva: «A proposito, Clerici, se io le chiedessi un favore, lei me lo farebbe?» Era una domanda inaspettata. E Marcello notò che Quadri aveva atteso per muoverlo che la moglie si fosse finalmente taciuta. Disse: «Certo, se è nelle mie possibilità». Gli parve che Quadri, prima di parlare, guardasse alla moglie come per riceverne la conferma di un accordo già discusso e stabilito.